E passiamo appunto all'ultima diretta di questa mattina all'interno di Bello Comune, Prigione che brucia. Siamo in collegamento con Sara da Bologna. Ciao, benvenuta sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, buongiorno.
Allora, circa un mese fa appunto, tra il 9 e il 10 marzo, anche all'interno del carcere bolognese della Dozza si verificava appunto una rivolta, un ammutinamento, una rivolta probabilmente mossa da rabbia e paura, visto che le carceri sono state semplicemente sacrificate al contagio, come stavamo raccontando, un contagio prodotto soprattutto dall'assurdità di comprimere i detenuti in condizioni di sovraffollamento, mentre gli agenti di polizia penitenziaria possono entrare, uscire e diventare quindi i principali canali di contagio. Ricordiamo che anche in quell'occasione, nel corso appunto della rivolta nel carcere della Dozza, ci furono due morti, e come tutte le morti in quella prima ondata di rivolte furono semplicemente indicate come overdose da farmaci. Ma intanto appunto, a distanza di circa un mese, Sara, come hai vissuto in quei giorni dall'esterno la rivolta nel carcere dove era rinchiuso appunto tuo marito? Quali sono state secondo te le ragioni dei detenuti, i motivi per cui si sono ribellati, e quali sono le conseguenze punitive della rivolta?
Gli detenuti si sono ribellati perché ci sono molti contagiati di Covid-19 e per questo hanno fatto una rivolta, perché ce ne sono veramente tanti a Bologna. Io dal 5 di marzo poi hanno sospeso i colloqui, sia visivi che telefonici, diciamo senza Skype, dandoci la possibilità di una chiamata di 10 minuti, massimo due chiamate a settimana. Quindi stanno facendo disagi sia all'interno del carcere che fuori. Chi come me ha bambini non c'è la possibilità di sentire suo padre. C'è ancora molta tensione all'interno e i detenuti sono stati puniti fino a una settimana e mezzo fa, stando chiusi 24 ore su 24 nelle loro celle.
Ecco, quando appunto hai avuto notizia che il carcere era in rivolta, come l'hai vissuto?
Ah, sono stata preoccupata, con l'ansia, come sono stati i miei bimbi. Siamo andati anche là sotto a vedere cosa succedeva, ma nessuno ci dava spiegazioni. Abbiamo saputo novità sempre dopo una settimana e mezza, che mi ha fatto la chiamata normale mio marito, perché anche il carcere non dava informazioni, si sentiva solo che facevano dei trasferimenti, ma non davano informazioni. Quindi sia io che i bambini, le altre mogli, mamme di detenuti, eravamo tutti preoccupati.
Ecco, abbiamo poi appunto saputo che nonostante ci siano delle grosse differenze rispetto alla crudeltà messa in campo, abbiamo sentito prima una diretta che ci ha raccontato quanto è successo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, penso che anche tu sappia oramai appunto degli orrori che si sono verificati in quella struttura, ma appunto come conseguenze punitive ci dicevi che hanno, oltre ai trasferimenti in altre carceri, hanno ridotto quei piccoli benefici a cui possono accedere i detenuti, quindi l'ora d'aria, i contatti con i familiari.
Esatto.
Ecco appunto, esatto. A proposito delle motivazioni della rivolta che ci hai raccontato, visto che appunto la paura del contagio è stata una delle ragioni scatenanti, evidentemente, si hanno notizie adesso sul livello di contagio nel carcere di Bologna? Perché siamo tutti quanti sommersi ogni giorno da questo conteggio di dati sul contagio, ma i dati sul contagio nelle carceri vengono molto più censurati. Tu hai modo di sapere più o meno come vanno, come si evolvono i casi all'interno della Dozza?
E da quanto mi ha detto mio marito, c'è proprio una sezione tutta contagiata. Da lui, nella sua sezione, ancora sembra di no, ma non hanno fatto nessun tampone, come dicono, perché i detenuti, compreso mio marito, chiede costantemente di essere fatto un tampone, di avere i guanti, ma non glieli fanno.
Quindi non forniscono né misure di protezione individuale, e neanche di diagnosi. Questo tra l'altro è un problema comune a tutte le carceri italiane. Abbiamo appena finito di leggere un comunicato di alcuni parenti di detenuti nel carcere di Torino che ci raccontavano appunto come il tampone venga effettuato solo 48 ore dopo la comparsa dei sintomi delle persone poi portate già in fase di monitoraggio clinico. Quindi evidentemente tutte misure che sembrano voler in qualche modo incentivare il contagio anziché contenerlo.
Sì, no, è così. Beh, certo, so anche che una settimana, pochi giorni fa, sono stati trasferiti da Bologna dei detenuti che poi sono risultati positivi al carcere di Voghera. Questo lo so per certo. Quindi non solo sono positivi al Covid, li hanno messi in un'altra struttura.
Ecco, in qualche modo per fare circolare ancora di più, esatto, il virus, sì, da un carcere all'altro.
Esatto. Senti, e poi sappiamo benissimo che nel carcere non possono venire curati, perché già non si danno una tassipirina, figuriamoci se sanno gli attrezzi che devono avere, come negli ospedali.
Certamente, un'altra appunto peculiarità del trattamento riservato alla popolazione detenuta. Ma come ci ricordiamo tutti, all'inizio dell'epidemia, visto che le misure di chiusura delle carceri sono state le prime a essere attivate, insomma le carceri sono andate in lockdown prima di diverse aree del paese, e mi ricordo appunto come sin dall'inizio, per cercare di calmare, giustificare questo intervento, si era parlato di promesse appunto di maggiori contatti relazionali, appunto per compensare le misure di maggiore chiusura avevano promesso videochiamate, aumento delle telefonate settimanali e via dicendo. Tu che appunto hai un marito, hai due bambini e un marito in carcere,
sì,
come ci racconti queste promesse?
Io le smentisco, almeno per il carcere di Bologna, perché noi abbiamo una chiamata da 10 minuti non visiva, e se ci va fatta bene, diciamo, gliene fanno fare due, sempre di 10 minuti e non visive. Quindi io è proprio dal 5 marzo che io non vedo mio marito, i miei figli già da prima, perché non sono potuti venire all'ultimo colloquio, però noi non lo stiamo vedendo neanche via Skype, come ci hanno permesso.
Ecco, quindi figuriamoci rispetto all'accesso alle misure alternative, che come vediamo è un'altra di quelle soluzioni messe in campo, ma con tutta la macchinosità dell'arbitrarietà, e vediamo che vengono concessi veramente a pochissime persone. Tra l'altro poi molto spesso vengono concessi a persone identificate come positive e necessarie di cure, sobbarcando anche le famiglie di questo rischio, invece di liberarli prima che vengano contagiati. Ma questo appunto è un altro aspetto di questa vicenda. L'importanza però di raccontare queste cose mi sembra significativa, l'importanza forse ancora di più di organizzarsi, come mi sembra stiate facendo anche voi a Bologna, e come a Rebibbia, sì, ma si sta creando in qualche modo, si stanno creando più reti di solidarietà tra familiari. Questo è veramente importante. Ti chiederei appunto se in qualche modo prima di questa fase di emergenza avevi mai immaginato o partecipato a iniziative contro il carcere o in solidarietà con i detenuti.
No, guardi, io personalmente c'ho mio marito che ha 5 anni per delle cavolate, vabbè, che è là dentro, si è scontato la sua pena tranquillamente. Non abbiamo mai pensato di andare là davanti e fare, perché è giusto che scontino la pena, ma non la pena di morte a questo punto. Ah. Noi stiamo andando là davanti appunto per questo, perché penso che io come altra gente non sia mai andato davanti a un carcere a chiedere i nostri diritti. Ci sentiamo costrette, vogliamo essere ascoltate, hanno sbagliato, pagano, va bene, ma con la vita, non con la morte. Non hanno fatto danni chissà cosa.
Sì, poi tra l'altro io personalmente ho grossi dubbi sul ruolo del carcere per migliorare le persone, ma questo è un altro discorso, non starei ad affrontarlo adesso. Personalmente non credo sia particolarmente utile. per migliorare o rendere più sicura la società. Servirebbero altre forme di intervento, soprattutto che precedano le cause che poi portano le persone a commettere dei cosiddetti crimini. Ma insomma, anche perché, come si osserva molto semplicemente, nella maggior parte dei casi sono i poveri a finire in carcere. Ma al di là di questo, appunto, come si stanno organizzando queste reti di familiari? Come stai vivendo questo supporto e se avete delle iniziative in campo nei prossimi giorni?
Sì, abbiamo pensato giovedì di scendere tutti, cioè si partecipa pacificamente, perché noi non siamo per la violenza come fanno le guardie sui detenuti, non siamo con la violenza, e a farci sentire, a chiedere i nostri diritti, per far vedere le nostre paure, che i nostri detenuti non hanno fatto rivolta perché sono impazziti, perché sono spaventati quanto noi.
Certo, puoi rilanciare quando sarà l'appuntamento o è meglio evitare di raccontarlo?
No, l'appuntamento è giovedì alle 12, giovedì 16 alle ore 12.
Ok, perfetto.
Perché non... andiamo tranquille, non abbiamo nulla da nascondere, andiamo per quello che ci aspetta.
Sì, tra l'altro un appuntamento che speriamo si realizzi contemporaneamente in più città, ecco, era un po' quello che volevo sottolineare. Bene, Sara, io ti ringrazio, siamo in chiusura di trasmissione. Ovviamente se ci fossero aggiornamenti di qualunque tipo restiamo in contatto, perché cercare di diffondere il più possibile
certamente
queste notizie è fondamentale.
Certamente.
Ti ringrazio, un abbraccio e tanta forza.
Buona giornata, grazie mille.
Ciao ciao.
Ciao.